Si potrebbe parlare di un vagabondaggio senza confini a proposito del nuovo libro di Silvio Perrella. Un libro che, come i suoi ultimi, spazia liberamente tra i generi. Tant'è che anche questo Ore incerte, edito dal Saggiatore, appartiene al romanzo e forse no. Sicuramente non gli fa difetto l'originalità, sempre benvenuta, sempre più benvenuta oggi, così come l'attenzione per l'arte e per la poesia. E neppure la cura dello stile gli fa difetto, ciò che vale a dire la scrittura come ricerca di una verità, di una forma di verità. Fin dalle prime pagine, Ore incerte evoca, in chi lo legge, la linfa stessa della letteratura, i suoi classici, Italo Calvino, Goethe, Le mille e una notte, per cominciare, ma anche la commistione di generi, come si accennava, Primo Levi, e un'infinità di citazioni nascoste. Silvio Perrella è palermitano, ma napoletano da una vita. Come saggista si è occupato molto di Calvino, di Parise, di La Capria, del quale ha curato Il Meridiano delle Opere e con il quale ha scritto A quattro mani di Terra e Mare. I suoi lavori sono stati insigniti anche di premi importanti come il Bilenchi per la saggistica e ricordiamo Fino a Salgareda, Giù Napoli, Insperati incontri, Io ho paura e Petraio, uscito dalla Nave di Teseo nel 2021. Ma il pubblico di Rete 2 ricorderà il doppio fortunato ciclo di Colpo di poesia, Il divano e Ad ora incerta. Silvio Perrella, ben ritrovato e grazie di essere oggi con noi.
Grazie a voi.
Entra pure lettore, attraversa la soglia, preparati al viaggio. Inizia così Ore incerte, un libro dedicato a Suleika e Atem. Un attacco che ci rimanda a quello di Se una notte d'inverno un viaggiatore di Calvino, invitandoci però ad aprirci all'Oriente. Vogliamo introdurre il nostro pubblico alla trama, prima di tutto, alla trama di questa storia che racconta storie.
Sì, come lei diceva, in realtà, quando ha alluso alla possibilità che questo libro possa essere considerato un romanzo piuttosto che no, la trama del libro è piuttosto volatile, nel senso che più che una trama, il libro ha una cornice dalla quale lei ha tratto questi primi righi. La cornice è dedicata a due personaggi, che si chiamano Atem e Suleika, che sono tratti, in realtà sono due personaggi che diventano persone, perché sono tratti da un libro celebre di Goethe che si chiama Il divano occidentale orientale, dove il poeta tedesco ha provato a lanciare dei ponti tra le culture, le differenze, le latitudini opposte dell'Oriente e dell'Occidente. E queste due personaggi li estrapolo dal libro di Goethe, li faccio ambientare, li faccio vivere, respirare a Palermo, in una Palermo arabo-normanna. Da dire questo oggi sembrerebbe una cosa un po' strana, ma a Palermo c'è stata una stagione in cui non solo c'è stata una convivenza, ma un darsi la mano, ma anche naturalmente anche delle difficoltà, ma insomma tra il mondo arabo e il mondo normanno, e ha lasciato quella stagione dei manufatti architettonici come per esempio la Zisa. La Zisa è un castello, un maniero di cui ci sono ancora delle parti nella Palermo attuale, dove immagino che vivano appunto Atem e Suleika. E Atem e Suleika sono due amanti che sono conosciuti in maniera un po' racambolesca ad Amsterdam, sono approdati a Palermo, li definisco come due clandestini dell'esistenza. E immaginate che Atem e Suleika siano due specole attraverso le quali il lettore farà esperienza insieme a questo io, questo tu, questo noi, questo viaggiatore che si muove nel libro, di quel che avviene. Quindi immaginatevi che il libro sia anche una sorta di inseguimento, anzi di inseguimenti. Atem e Suleika che fanno la loro vita in questa Palermo particolare della contemporaneità, ma che ha un grande ricordo occidentale orientale, e il protagonista che va in giro per il mondo e parte dall'Oriente di Leuca e arriva all'Occidente di Porto, Portogallo, quindi dal luogo più orientale dell'Italia al luogo più occidentale dell'Europa, e immaginatevi che siano una serie di avventure dello sguardo, della geografia, della psiche, dei sentimenti, che sono insieme guardati sia dagli occhi di chi esperisce, dice io, tu o noi, ma sia da loro due che sono sempre presenti nel libro.
Silvio Perrella. Ore incerte è composto da 50 racconti, li chiamiamo così, inframmezzati da 8, potrebbero essere soste meditative, è la cornice a cui faceva riferimento un attimo fa. Il respiro è calmo, il viaggiare è lento, il tutto costellato di immagini iconografiche, tutte tratte dall'opera di un solo artista, di un solo pittore, Odilon Redon, dipinti di mare, dettagli di barche. Beh, è inevitabile chiederle qual è la genesi di questo lavoro, come l'ha costruito, se si è costruito da solo, perché davvero è intrigante questa parte del libro.
La genesi è molto stratificata, nel senso che sono nate prima le ore, le prose, pian piano, lungo, possiamo dire, il tracciato di un anno, sono quasi quanto le settimane che fanno un anno. E poi sono nati insieme anche dei versi che punteggiano una parte del libro e fanno come dei controcanti, sono misteriosamente dei versi che compaiono come uno, due o tre versi da soli e che spesso però sono un controcanto misterioso ma preciso delle prose. E poi sono arrivate le barche di Redon. La prima di queste è stata una scoperta casuale mentre scrivevo, mi aveva colpito perché aveva in questo mare, in questo cielo, cieli corruschi, aveva una barca con due figurine sopra che sembravano una coppia, un uomo e una donna, esattamente come a Thames Lake. E mi è sembrato che fosse proprio un modo di navigare di nuovo, un ulteriore inseguimento del libro, no? L'inseguimento in questo caso non alfabetico ma visivo, immaginativo, fatto proprio di queste barche. E poi piano piano mi sono messo a cercare e ho scoperto che pur non avendo codificato Redon un ciclo di barche, ne ha fatti altre 12 di quadri molto simili, dove le barche a volte vanno verso oriente, a volte vanno verso occidente. E a questo punto, con gli amici del saggiatore, della casa editrice che ha pubblicato il libro, ci siamo interrogati su come si potesse far navigare queste imbarcazioni nel libro e si è pensato di usarle sia per scandire le parti del libro e sia per disseminare di dettagli tratti da queste barche l'intero libro. Quindi il libro è fatto appunto di una serie di caratteri anche tipografici diversi, quindi la cornice ha un suo carattere, le ore hanno un loro carattere, i versi hanno ancora un carattere diverso e inoltre ci sono questi tondi, come se si guardasse col binocolo da lontano un paesaggio e avvicinandolo con gli occhi, che compaiono in parti e in situazioni diverse del libro a punteggiare figurativamente quel che succede sulla pagina.
Perché Odilon Redon è soltanto lui, il grande simbolista francese in pittura?
Ma perché quando ho trovato addirittura 13 dipinti suoi, che tra l'altro non sono neanche conosciutissimi, Redon è conosciuto per altri cicli pittorici, per altre immagini, mi è sembrato che fosse bene avere una unitarietà immaginativa e quindi la cornice figurativa del libro dovesse essere fatta da un solo autore e soprattutto perché queste barche sono come se si dessero la staffetta, come se andassero loro a viaggiare tra i mari. D'altronde il libro è fatto di luoghi un po' particolari, perché si tratta di Finisterre, si tratta di luoghi che si duplicano, come Scilla e Cariddi in Sicilia, come le Zattere e la Giudecca a Venezia, come Tangeri e l'Europa tra Marocco e appunto la Spagna e così di seguito. Quindi questo andirivieni delle barche di un solo autore, di queste due figure, perché ognuna di queste barche è abitata sempre da due figure, mi è sembrato che fosse proprio un refrain a tenere una dimensione di avventurosità che nello stesso tempo ha però un radicamento nella immaginazione pittorica di un solo autore.
Se consideriamo l'uso delle immagini che lei fa in Ore incerte, sarebbe facile l'accostamento a quel filone che trova nei libri di Sebald, il maggiore rappresentante, intendo l'autore degli Anelli di Saturno, per intenderci. Però siamo in tutt'altro contesto, per finalità, ma oserei dire anche culturale. Cosa ne pensa?
Penso che Sebald è sicuramente un punto di riferimento di moltissimi autori che scrivono nella contemporaneità e in realtà ci sono dei miei libri che sono più simili o almeno più vicini al suo modo di intendere, piuttosto che questo. Penso a Doppio Scatto, in particolar modo, che è un libro dove io ho unito sia delle foto, dei dettagli visivi fatti da me stesso, da non fotografo, e sia delle prose, quindi scatti verbali e visivi che si davano la mano. In questo caso probabilmente c'è una dimensione dell'aperto, i ritratti, le figure di Sebald sono spesso in bianco e nero, sono spesso anche difficili da decifrare, sono piccoli dettagli che emergono dalla pagina. In questo caso c'è un'avventurosità dell'aria, del mare, dell'orizzonte che sfonda, che vuole sfondare la pagina, che vuole sfondare l'alfabeto, che vuole andare chissà dove. Nel libro si parla del di là, vuole andare di là. Non si dice con esattezza cosa sia questo di là, ma c'è questo desiderio del movimento. Il libro è anche un'ode continua allo spostarsi, ad andare, senza mai fermarsi quasi.
Il suo incedere narrante, oso usare questa espressione, deve molto all'immagine, non soltanto alle fonti iconografiche, utile il riferimento a Doppio Scatto. Però farei un passo più in avanti. La sua è parola che si traduce in immagine, che a sua volta si traduce in parola. E d'altronde, appunto, è proprio da tempo che lei arricchisce i suoi lavori, e gli ultimi, come si diceva, difficilmente classificabili, ed è un aspetto positivo dal mio punto di vista, ampliandoli e arricchendoli di immagini vere, che possono essere pittoriche come nel caso di Ore incerte o fotografiche come in Doppio Scatto. Come si è avvicinato lei da scrittore a questo tipo di procedimento narrativo? È partito in fondo dalla saggistica, ricordiamo la monografia su Calvino, fu questo il suo primo saggio, è arrivato a una narrativa molto personale che mescola prosa, narrativa, saggistica, anche poesia.
Io credo che la generazione alla quale io ho guardato, la generazione di maestri, quella nata fra le due guerre mondiali, quindi Calvino, i Sciascia, i Fenoglio, i La Capria, i Domenico Rea, i Silvio D'Arzo, si potrebbe fare un tantissimi nomi, ed è una generazione alla quale saggisticamente ho dedicato un mio libro che si chiama Addii, fischi nel buio, cenni, e ha come sottotitolo appunto la generazione dei nostri antenati. Quella generazione ci ha lasciati, a mio parere, su una soglia che è quella di chi sente che l'alfabeto a B e C non gli basta più da solo. Se voi pensate, se gli ascoltatori pensano a certe figure, come per esempio quella di Palomar in Calvino, no? Che prova a leggere un'onda, che prova a leggere il seno di una donna, che legge una città, no? Questo fenomeno di una lettura radicalmente estesa a ogni possibilità dell'accadere visivo, ecco, questa cosa mi ha un po' spinto, mi ha portato a un desiderio di dialogo tra le arti. Tra l'altro, il sottotesto di questo mio scrivere, in realtà ancora più che visivo, è acustico e musicale. Io mi considero una sorta di musicista mancato, ho molto frequentato e frequento ancora la musica, non più da esecutore ma da ascoltatore, e il mio tentativo quando scrivo è quello di inseguire una voce, tra l'altro in Ore incerte ci sono più volte dei ritratti musicali, ci sono più volte delle emergenze del suono, e una in particolar modo è quella legata a un musicista che si chiama Robert Wyatt, che è stato un batterista che ha poi dovuto abbandonare per un incidente della vita l'uso della batteria, e che è uno strepitoso cantante con una voce in falsetto e con una voce particolarissima, malinconica insieme, luminosa e lucente allo stesso tempo, e che è una di quelle voci che mi hanno sempre colpito, accompagnato durante tutta la mia vita sinora, e che mi ha colpito e mi ha accompagnato perché è una voce che cerca. Ecco, questo è interessante, perché anche le barche di Redon cercano, e anche i dettagli delle foto di Antonio Biasucci in Petraio, l'altro libro con cui Ore incerte forse potrebbe essere considerato una trilogia, no? Di Doppio Scatto, di Petraio, di Ore incerte. Anche lì cercano, anche lì in quel buio strano che caratterizza le foto di Biasucci. Per cui io sento molto questa dimensione sinestetica dell'andare dentro gli alfabeti, quindi non più solo un alfabeto. D'altronde appunto Calvino parlava del mondo non scritto. Parisi è un'altra persona di cui mi sono occupato, sia dal punto di vista critico, ma sia anche ho cercato di andare vicino alla sua dimensione immaginativa. Diceva addirittura una frase che potrebbe sembrare sibillina, ma che in realtà non lo è: diceva, io scrivo perché ho a cuore la sempre inesatta pressione del sangue. Ecco, questa cosa mi ha sempre interessato molto, e tra l'altro, mentre dico la sempre inesatta, capisco anche una radice dell'incertezza, dell'ora incerta, perché qui potremmo anche ragionare su perché le ore siano incerte.
Il libro ci propone un viaggio che è un'oscillazione tra Oriente e Occidente, su un piano diverso tra narrativa e poesia. Lei faceva riferimento alla musica, e anche questo, la poesia è musica, musica è poesia, la pittura può essere una forma di espressione musicale, volendo fare una certa astrazione. È un modo di procedere che le si addice di sicuro e che forse spiega anche una difficoltà di trovare una risposta agli interrogativi che sono gli interrogativi della incertezza della vita.
Se noi pensiamo al fatto che per molto, molto tempo ci sono stati i libri d'ore sono libri che sono scandite sulle ore canoniche, che costituiscono, secondo certi ordini religiosi, lo scorrere del tempo di una giornata. E lì le ore sono certe, sono quelle, ci si raduna a quell'ora, si mangia quell'altra, si prega ancora in un'altra e così di seguito. Questo è avvenuto per molto tempo nel mondo. Noi oggi siamo costretti all'incertezza del tempo, non solo un'incertezza psichica, un'incertezza politica, un'incertezza sentimentale, ma noi oggi abbiamo anche delle cognizioni che derivano dalla fisica contemporanea, che ci fanno capire quanto il tempo sia veramente sempre incerto e sia simile a quella inesatta pressione del sangue di cui parlava Parise. Dunque l'incertezza è anche un modo di pensare il tempo. E di pensare il tempo, quando scrivevo questo libro, pensavo, andando nei luoghi, sceglievo alcuni luoghi o alcune persone o alcuni libri o alcune musiche in base al fatto se in quei luoghi, in quelle persone, in quelle musiche il tempo si potesse vedere. Naturalmente, come lei diceva anche della musica, questa è un'astrazione, nel senso che non si vede mai il tempo, però se ne vedono alcune caratteristiche. Per esempio, il libro finisce quasi a Taranto. Taranto è un luogo rugginoso, luogo dove riemerge l'idea dell'Oriente, un luogo antico che è stato strattonato dalla vita, dalla storia, per la presenza di una fabbrica che è rimasta lì per tanto tempo e che ha violentato un paesaggio antichissimo con i due mari, mare piccolo e mare grande, un po' sul modello di Ortigia a Siracusa. Ecco, andare oggi a Taranto, guardarla, camminarci dentro significa andare in un luogo dove il tempo si vede. Ecco, questa è stata sicuramente una bussola che mi ha guidato nella scelta dei luoghi. Quindi luoghi dove ci sono dei finisterre, luoghi che si duplicano, in massimo grado lo stretto di Messina o appunto il rapporto tra Tande dell'Europa, e luoghi dove c'è una rugginosità dell'esistere, come Taranto, in cui il tempo da una parte sembra essersi fermato, dall'altra parte per forza gorgoglia da qualche altra parte. E dunque non avere paura dell'incertezza. D'altronde il tema della paura è un tema che mi sta a cuore, ho scritto un libro qualche anno fa che si chiama Io ho paura, dove si lavorava proprio sull'idea di farsela amica la paura, non di avere la paura della paura, come spesso succede, come ancora sempre di più succede nel mondo di oggi, ma entrare in una relazione anche di eros con la paura. Ecco, quindi la paura, l'incertezza, l'errore, il purgatorio. Ecco, gli ascoltatori di Rete 2 sanno che ho dato vita a un poemetto che si chiama Il Purgatorio dei Viventi, che è stato messo in scena alla radio, e sanno che per me il purgatorio non è solo il luogo della religione, del passaggio verso il paradiso, ma è il luogo eminentemente temporale, il luogo dell'umano, il luogo dell'infinita contrattazione dell'umano.
Silvio Perrella, c'è chi, recensendo sulla carta stampata le sue ore incerte, ha fatto riferimento alle ore incerte della letteratura. Condivide questa interpretazione del libro?
Ma bisognerebbe capire cosa si intende per le ore incerte della letteratura. È vero che anche la letteratura, anche le arti, anche i linguaggi in questo momento vivono in una grande incertezza. Vivono in una grande incertezza dovuta anche al fatto che esiste un'emergenza della conoscenza che non è solo legata, è anche legata all'intelligenza artificiale, ma anche nasce dalla difficoltà sempre più forte, sempre più difficile della definizione di una verità. Lei prima ha detto scrivere è anche un modo per cercare la verità. Naturalmente nessuno di noi possiede la verità, però tutti noi sappiamo che esiste una misura nel mondo che può far distinguere quel che è vero da quel che è falso. È anche vero che l'arte, no? Oscar Wilde diceva: gli uomini dagli una maschera e ti diranno la verità. È vero che l'arte è anche un artificio, è anche un modo attraverso il quale si arriva alla verità fingendo. Però oggi noi siamo in una dimensione di grande complessità che rende anche molto, soprattutto in Italia, rende molto difficile l'uso del romanzo, del romanzesco, che da una parte abbiamo un dilagare di generi preconfezionati, dove al di là della qualità dei singoli scrittori c'è dentro un percorso già in qualche modo segnato, e dall'altra parte abbiamo una cognizione del tempo, dello spazio, attraverso le scienze, enormemente accurata, importante, interessante, che va ascoltata. Per cui è difficile oggi non sentire l'incertezza anche delle dimensioni espressive. C'è un verso di un poeta spagnolo che si chiama Jordi Guillén, tradotto da Montale, che dice, che suona così: l'infanzia si favola di fonti. Ecco, in quel verso io sento molto risuonare qualcosa che mi sta a cuore: l'infanzia, cioè il presupposto del mondo, non solo quello di ogni singolo, e la possibilità che in quel presupposto ci siano le fonti, cioè il gorgogliare di qualcosa che non è né mio né tuo né di nessun altro, ma che è lì del mondo, e la capacità che queste fonti vengano raccontate, diventino favole, e quindi miti, e quindi narrazioni, e quindi geografie, e quindi storie. Ecco, oggi è come se noi fossimo chiamati alla necessità di rifondare le misure, le geografie di ciò che è vero e ciò che è falso. E lo dico non solo rispetto all'intelligenza artificiale, che sta dilagando e che forse dovrebbe essere una realtà codificata dagli stati, dagli organismi internazionali, no? Si potrebbe quasi immaginare un racconto un po' alla Philip Dick, come i racconti che lui scriveva, da cui sono stati tratti film come Blade Runner, no? Dove non c'è solo la creazione del clone, della clonazione, ma ci sia anche proprio la necessità di distinguere, di capire, quasi come un elemento chimico, se tu sei un clone o se sei un uomo, se sei una persona o se sei qualcos'altro. E da questo punto di vista nel libro c'è un filo riflessivo che lo attraversa, che è proprio il passaggio tra la figura del personaggio che diventa una persona, come nel caso di Atem Suleika, e la figura del narratore che è una persona e che però, attraversando e varcando le porte dell'alfabeto, diventa un personaggio. Ecco, questo tipo di cognizioni che si sono depositate nei secoli attraverso gli scritti, i libri di chi ha fatto letteratura potrebbero essere utili oggi per smagare certe incertezze del mondo odierno.
Silvio Perrella, per chiudere una battuta sul titolo. Lei prima menzionava il libro delle ore della religione cattolica, ore certe, però queste ore incerte ci rimandano a Primo Levi, ci rimandano al Primo Levi poeta, l'autore di Ad ora incerta, che è stata la sua unica raccolta di versi. Primo Levi, il quale a sua volta, tolta la centralità naturalmente della sua opera testimoniale, fu scienziato e scrittore, narratore e saggista. Anche qui si oscilla tra le forme, tra i generi, tra i contenuti, tra i tentativi di dare risposte. È una sorta di affinità elettiva per lei, rifacendo il nome di Goethe.
Quella che lei cita è appunto l'unica raccolta in versi di Primo Levi. Primo Levi quanto ha dovuto lottare per far capire che la sua opera non era solo l'opera di un testimone, ma era l'opera di un artista, di uno scrittore. E quanto ha dovuto lottare per far capire che la dimensione della scrittura, appunto entrare nella dimensione della scrittura, significa entrare in un'altra dimensione che modifica anche l'aspetto testimoniale. In realtà Primo Levi citava in quel verso, sia pure non rendendolo esplicito, ma citava un grandissimo poeta del passato, si chiama Coleri, il quale è quello che in qualche modo ha inventato l'ora incerta, perché nella ballata del vecchio marinaio, verso la fine, c'è il marinaio che ha già compiuto la sua esperienza, che è anziano, che ha alle spalle un muretto del porto, che vede i passanti andare nel via vai e che ad ora incerta sente quando è necessario poter raccontare la sua storia a chi effettivamente possa ascoltarla. Ad ora incerta di Coleridge, ad ora incerta di Primo Levi sono sicuramente un sostrato, e di nuovo torniamo a quel libro straordinario di Primo Levi che non a caso ho messo in chiusura del mio Addii fischi nel buio, Cenni, che è I sommersi salvati, dove lui prova a raccontare ancora una volta verso la fine della sua vita cosa significa dire la verità, cosa significa dire la verità anche a chi quella verità l'ha manomessa, anche a chi quella verità l'ha strattonata, l'ha seviziata. Il suo non volersi sottrarre al dialogo con i lettori tedeschi, come lui fa, Sommersi e salvati, è proprio un segno di questa capacità di ascoltare il radicale, l'ora incerta, e di non averne paura, e di sapere che appunto il sangue avviene, batte sempre in maniera inesatta. Quel momento la sua pressione è tale, nel momento dopo è un'altra. Questo essere tra tale e un'altra è un'incertezza che insieme è una dimensione del vivere, ma è anche uno sprone all'immaginazione e alla poesia.
Grazie Silvio Perrella, grazie davvero, grazie di essere stato oggi con noi.
Grazie a voi, buon tutto direi.
Silvio Perrella, il cui ultimo libro è Ore incerte, edito dal Saggiatore.